Poi per Gratteri avremo avvocati Nico D'Ascola e Marco Valerio Corini, che non ci sono. Sempre. Poi avvocato Lozzi è presente. Però scusa, allora lui potrebbe rappresentare.
Potrebbe fare lui, no?
Anche per l'avvocato Corini lei? Avvocato Lozzi. Sì, lo rappresenta.
Quindi allora possiamo mettere.
Quindi anche per Gratteri. Idem per Ferri. Poi per Cicimarra mettiamo sempre l'ufficio l'avvocato Lozzi allora. Per Dominici avvocato Raimondo presente.
Anche in sostituzione di Mascia.
Anche per Mascia.
Lazzolo è presente. Non so cosa c'è
scritto di Lazzolo. Sì, sì, non è importante. Poi Giacomini e Junca per Di Sarro, sempre Gazzolo. Avvocato Usai per Mazzoni. Corini per Cerchi, sempre l'avvocato Lozzi. Di Novi Davide, Corini non c'è, sempre l'avvocato Lozzi. Mai visto, poi per Canterini Romanelli entrambi presenti, per Furni anche, per Basili anche, per Tucci anche, per Lucaroni anche,
per favore.
Poi per Zaccaria avvocati Porciani Cardiello.
C'era Cardiello che non l'ha finito. C'era Costantino Cardiello, vabbè, mettiamo un attimo presente.
Avvocato Raimondo d'ufficio. Per Cenni anche. Per Le Doti anche. Per Stranieri anche. Compagnoni, avvocati Romanelli presenti entrambi. Nucera presente Silvio Romanelli. Per Palzieri anche. Per Troiani Zunino per Biondi. Per Gava Torini, Marzaduri non ci sono. Avvocato Lozzi. Per Fazio, avvocati Destito e Pagano. Mettiamo. No, no, per l'imputato Fazio, non credo. Va bene, allora l'ufficio l'avvocato Zunino.
No, non l'ufficio, lo sostituiamo stato al primo dietro.
Ah, c'è. Cioè, qui tutte le volte. Sì. Per Di Bernardini avvocati Massimo Lauro e Biffa Massimo.
Avvocato Piccardo.
Per Burgio avvocato Cibien.
Sì, che sta arrivando, ho chiesto se poteva prendere
temporaneamente la per Cibien. Poi l'avvocatura dello Stato è presente. Passiamo alle parti civili. Avvocato Agustoni Piero. Bigliazzi. Bigliazzi presente. Bonamassa Giorgio non presente. Caffiero Marco. Guiglio. Canestrini Nicola.
Taddei.
Canestrini Sandro anche. Caruso Raffaele.
Quartiero ha presentato una delega stamattina.
Scusa, ma se vi tiene la prima non raggiunta il centro.
C'è PG, c'è Machiavelli. E ha fatto lui l'appello, una parte dell'appello, credo. Sì, sì, ma si è preparato.
Senza problema, chi li passa.
Io non so, lo sanno che c'è l'udienza, no? Dunque, dove siamo arrivati? A Caruso Raffaele?
Siamo arrivati a Caruso, sì, Quartiero che ha presentato la delega stamattina.
Va bene.
Cavallo.
Avvocato Cavallo, non presente. Avvocato Conti. Sì. Costa Francesca William Crisci Simonetta Multedo. Da Dabo Maria, idem. Da Agostino Aurora, idem. Dall'Orto, presente. D'Amico Felicia, Multedo. Del Vecchio Bruno, Tartarini. Del Vecchio? Avvocato Del Vecchio. Dirella Aurelio, non c'è. Fiorini Elena, Tartarini. Galassa Alfredo, Multedo. Gamberini Alessandro, passeggi. Gianelli Fausto, passeggi. Gian Antonio Domenico, presente. Guiglia, presente. Lerici Antonio,
avvocato quartiero, come da dire.
Avvocato quartiero. Malossi Carlo, Maltagliati Patrizia, presente. Mazzali Mirko, Menzione Ezio, passeggi. Micali Federico, non presente. Moser Luca, passeggi. Multedo, presente. Nadalini Giuseppe,
non
Maltagliati. Nesta Liana, passeggi. Avvocato Novaro, Guiglia. Pagani Gilberto, Multedo, passeggi, presente. Pastore Massimo, Guiglia. Robotti Emilio, non presente. Romeo Francesco, Tartarini. Avvocato Romeo Francesco. Rossi Dario, vabbè, Bigliazzi,
Bigliazzi,
per Rossi. Sabattini Simone, avvocato passeggi. Sacco Gianluca, non presente. Sandra Andrea, Bigliazzi. Sodani Paolo Angelo, Tambuscio. Taddei è presente. Tambuscio è presente, Tartarini è presente, Trucco Lorenzo, passeggi. Vassallo Alessia, passeggi. Vernazza Andrea, Gian Antonio.
Gian Antonio, presente.
Vicini Maglio, non presente. Vitale Gianluca, avvocato Guiglia. Poi sono arrivati l'avvocato Giunca,
Giunca e Costantino Cardiallo, l'ho messo presente.
Va bene. Lei è?
Io sono Matteo, sono l'avvocato Cigna.
Ah, va bene.
Allora diamo la parola al procuratore generale per la replica.
Scusa Presidente, organizzo un attimo la documentazione a cui farò riferimento. Come avevamo preannunciato, intendiamo depositare una sintetica va bene? Thank you. si sta accendendo? Quindi è una cosa che sta avvenendo. Diciamo, Presidente, io ho bisogno proprio di questi presidi che riescano a...
Non sento neppure una parola.
Ma adesso non fa
parlare. Ero silente.
La prima stava parlando. Provate.
Stavo accennando, Presidente, che come avevamo preannunciato depositeremo una sintetica memoria scritta che riproduce quello che adesso oralmente cercherò sempre in sintesi di illustrare. La Corte ha potuto notare che dagli atti sono già presenti corpose memorie, quindi questa definizione sintetica è un concetto di relazione, è sintetica rispetto sicuramente alle memorie che sono già depositate in atti. Abbiamo ritenuto necessario replicare alle compiute esposizioni delle difese, non perché ci fosse qualche tema realmente nuovo che il contraddittorio ha offerto all'attenzione della Corte. I temi dibattuti sono quelli già ampiamente dibattuti nel primo grado. Riteniamo, anche perché ci siamo un po' contenuti nella nostra esposizione iniziale, proprio cercando di risparmiare a quest'ultima fase la puntualizzazione di quelli che noi riteniamo siano fin troppo sombraondanti, probabilmente motivi in cui abbiamo articolato le nostre impugnazioni. Quindi perdonerà la Corte se sempre però, come è d'obbligo nell'ottica della replica a quanto è stato qui detto, sottolineiamo alcuni punti che ci sembrano di particolare interesse, che, ripeto, sia pur non nuovi, sono stati sollevati con diversi accenti e con efficacia argomentativa dalle difese. Quindi, per la correttezza del contraddittorio, è opportuno far conoscere ancora la nostra posizione. Parto dalla eccezione che è stata sollevata più spesso e che non so se come formula di stile ha ripercorso un po' tutte le arringhe difensive, cioè un'eccezione che attiene alla supposta inammissibilità dell'appello per carenza o genericità dei motivi. A noi sembra che questo tipo di eccezione sia istituita di fondamento non solo perché davvero è irrispettosa del contenuto degli atti di impugnazione, in cui puntualmente si muove una critica alla sentenza a partire dalle premesse e quindi dal cuore argomentativo, che sono le premesse in base alle quali la Corte, il Tribunale, il giudice di prime cure ha affermato premesse giuridiche in base alle quali ha affermato di valutare, di dover valutare le prove. Questa critica è una critica che di per sé ai presupposti giuridici e alle premesse del Tribunale vale, come dire, la demolizione di due terzi della sentenza nella parte di ricostruzione del fatto. Dire che il Tribunale ha posto come sua premessa nella valutazione dell'imponente testimoniale una regola di generale, che possiamo tradurre, di generale inattendibilità della testimonianza, perché ogni testimonianza è naturalmente resa in favore di amici e conoscenti, la critica sotto il profilo giuridico, perché noi abbiamo citato quali sono i principi giuridici diversi che devono presiedere alla valutazione della testimonianza, vale comunque a criticare il fatto che il Tribunale, nella ricostruzione del fatto, di fronte a decine e decine di deposizioni concordi, ha contrapposto sporadiche dichiarazioni provenienti anche non solo da testimoni ma da imputati, dicendo che per quanto dissonanti, proprio perché le dissonanti sono poche, questo dovrebbe deporre per la genuinità della circostanza allegata, come dire che se uno dice poche sciocchezze, quelle sciocchezze perché sono poche non cessano di essere sciocchezze. Non sembri un dettaglio di poco conto questo, perché criticare la sentenza del Tribunale su questi presupposti, ripeto, significa imporre all'attenzione del giudice quello che è il criterio reale di valutazione. È una cosa che la Cassazione fa normalmente. Colgo l'occasione per dire che spesso nelle argomentazioni difensive si sottolinea il carattere, come dire, di durezza dei toni in cui l'appello è formulato. Se questo, lo dico, può aver dato l'impressione di un tono che non è certo rispettoso del ruolo del giudice, io di questo mi scuso e ovviamente l'ufficio si scusa. In realtà credo che il tono sia un tono di durezza che corrisponde e vorrebbe sottolineare qual è la gravità sotto il profilo dell'impostazione giuridica delle violazioni anche di legge che secondo noi il Tribunale in quella sentenza ha commesso. Sono molte le sentenze di Cassazione che stigmatizzano una valutazione delle prove testimoniali che si riducono, come dire, a una preconcetta diffidenza nei confronti di testi. Io citerò una sentenza di cui mi servirò nel prosieguo per dire, ad esempio, che c'è una sentenza recente del 6/11/2009, ripeto, che citerò nel prosieguo, in cui la Cassazione dice che si trattava di una fattispecie in cui il giudice dovrebbe valutare testimonianze di appartenenti a un condominio che era in lite. La Corte ricorda qual è come dire, il contenuto della testimonianza, che non deve appunto trasformarsi, proprio per la ragione del conflitto fra le parti o i testimoni, in preconcetta diffidenza, di faziosità e partigianeria, perché ricorda che appunto il compito del giudice è quello, come dire, di valutare e discernere l'apprezzamento del fatto dal fatto che allega il testimone. Ebbene, critica dei presupposti giuridici puntuale e critica dei punti della sentenza in cui sono state è stata omessa la considerazione di prove che sono ritenute decisive, quindi c'è è segnalato un travisamento della prova in tante situazioni, è segnalato un travisamento. Rispondo al prof. Accetto la sollecitazione del Presidente, ovviamente. Rispondevo ad una critica che comunque è stata fatta. Mi permetta di chiudere, Presidente, su un punto, perché questo è stato sollevato specificamente. Si dice che la Corte è devoluto tutto in base ad una furbesca clausola di chiusura, per cui nell'ultima pagina dell'appello si dice appunto che alla Corte è devoluto l'integrale valutazione del materiale probatorio. Io ricordo che la critica che viene fatta ad ogni punto della sentenza e il richiamo che viene fatto agli atti istruttori è un richiamo non generico, ma è un richiamo ancorato ai punti della decisione che si intendono criticare. Ecco, in questo senso credo che sia questo profilo giuridico che dovrebbe salvare dalla inammissibilità far ritenere la critica così genericamente formulata nei nostri confronti destituita di fondamento. Venga un'altra questione giuridica che è stata sollevata e che riguarderebbe la violazione dell'articolo 521 del codice di procedura in relazione alla mancata contestazione dell'aggravante di cui l'articolo 476,2 richiamata appunto dalla fattispecie contestata esplicitamente del 479 del codice penale. Qui vorrei ricordare, non so se è un richiamo inutile, me lo dica Presidente, che la giurisprudenza della Corte di legittimità è su posizioni diametralmente opposte. Cito la sentenza recente, sezione quinta, 38588 del 16/9/2008, Fornaro ed altro, che è un precedente specifico proprio in termini perché si trattava contestare una supposta mancata contestazione dell'aggravante del 476,2. La Corte, ripercorrendo la sua considerata giurisprudenza, afferma questo principio. Primo, ai fini della contestazione dell'aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa nella Costituzione letterale, nell'indicazione della disposizione di legge che la prevede, cioè richiama il concetto della cosiddetta contestazione in fatto, il profilo strutturale che è stato accennato dal professor Lozzi. Quindi, dice la Corte, è sufficiente la menzione dell'atto pubblico oggetto della condotta di falso. Il secondo principio che statuisce la Corte e ricorda la Corte in questa recente pronuncia è che il principio di correlazione tra accusa e decisione è rispettato nel momento in cui l'imputato è posto nella condizione di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che integrano l'aggravante, il profilo funzionale che ha ricordato il professor Lozzi. Ma ancora più netta è la sentenza 16/4/2009, numero 855, sempre della sezione quinta, in una fattispecie relativa a falso in cartella clinica. La Corte ha affermato, rigettando un'analoga eccezione rispetto a quella in questa sede sollevata, che la contestazione di aver falsificato una cartella clinica comprende chiaramente la contestazione dell'aggravante che è l'articolo 476,2 codice di procedura penale, trattandosi di atto di fede privilegiata. Veniamo al nostro giudizio, noi abbiamo contestato falsificazioni contenute in atti tipici di polizia giudiziaria, relazioni di servizio, verbali di arresto, perquisizione e sequestro. Il contenuto fidefacente di questi atti è stato oggetto di contraddittorio approfondito anche nei suoi termini scritti, quindi non sussiste all'evidenza quella incidenza sull'opportunità di difesa dell'imputato che la Corte di legittimità ritiene essenziale per valutare la corrispondenza tra pronuncia e contestazione. La Corte ricorda sempre un'altra sentenza del 2008 recente che deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e rispetto a cui l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio. Qui noi cosa possiamo stabilire con certezza? Che la storicità dei fatti sottoposti al vaglio del giudice è rimasta immutata rispetto ad essa, questa storicità immutata, che è conosciuta dagli imputati in tutte le sue sequenze, anche diacroniche, sotto il profilo funzionale le difese hanno avuto modo di esplicarsi in tutta la latitudine degli aspetti materiali e di qualificazione giuridica, ben oltre la formulazione letterale della rubrica. Aggiungo ancora che la Corte, forse non è un profilo rilevante in questa sede, ha stabilito, ma è nell'orizzonte concettuale dei principi che ho ricordato prima, che non c'è nemmeno il divieto di reformatio in peius nel caso il giudice dia una qualificazione più grave al fatto che comporti addirittura la inapplicabilità della prescrizione. è un principio ovviamente, e anche questo del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto, che oggi va temperato con il principio stabilito dalla nota sentenza Drassis contro Italia della Corte Europea, che è stato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione, che sia pur con una decisione per certi aspetti criticata, ha addirittura revocato una sentenza riammettendo le parti al contraddittorio sulla qualificazione giuridica. Una recente pronuncia della Cassazione, che è del 2010, di Gatti, 8-3-2010, della sezione 1, ha ritenuto che la garanzia del contraddittorio è assicurata quando l'imputata comunque ha avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica, perché, dice la Corte, la regola è rispettata qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto. È indubitabile che stiamo appunto e in primo grado abbiamo dibattuto sulla qualificazione giuridica. In diritto la difesa, e mi riferisco in particolare alla compiuta esposizione del professor Lozzi, ha argomentato ancora diverse tesi che vorrei in questo momento, come dire, considerare. Devo dire, Presidente, che mi accingo a farlo ovviamente valutando qual è il rigore e anche qual è come dire, l'abilità del difensore che ha proposto queste argomentazioni. Qui però non devo confrontarmi, il compito non è immane, con il professor Lozzi come libero interprete delle norme. Devo confrontarmi con un avvocato che sostiene una tesi e sostiene quello che evidentemente può in questo momento sostenere. La difesa argomenta la natura non fidefacente dell'attestazione di cui si contesta la veridicità, attestazioni contenute appunto negli atti oggetto di condotta di falso. Cita la difesa, a sostegno del suo appunto, l'orientamento che definisce consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni civili, secondo cui, aperte le virgolette, è effettivamente una massima ricorrente, ma io riprendo dalla citazione del professor Lozzi, per contestare affermazioni contenute in un verbale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto, non è necessaria la querela di falso, dovendosi quindi analizzare il contenuto tipico dell'atto. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio sembra di capire, sulla base di questo principio, poche sarebbero le attestazioni che non possano considerarsi suscettibili di errore, in quanto determinate nel contesto anche eccezionale evocato dalla difesa da percezioni sensoriali. Ora, giudici, Presidente, la citazione e il riferimento agli orientamenti della giurisprudenza civile poggia su una svista clamorosa, mi duole dirlo, oppure su un argomento retorico che non è troppo elegante, perché nella disamina esposta dalla discussione orale dall'avvocato Lozzi si è omesso di citare l'approdo cui è giunta la giurisprudenza civile della Cassazione, cioè l'importante sentenza resa dalle sezioni unite nel 2009, sentenza 17355 del 21-7-2009, precedente, la cui autorità persuasiva pare essere accettato anche dopo questa pronuncia dalla sezione in cui era maturato l'orientamento opposto e sconfessato. La sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione è una sentenza, come dire, potrebbe definirsi del ora basta, perché le sezioni unite hanno posto fine a quello che hanno definito una deriva giurisprudenziale che aveva esteso in maniera indiscriminata appunto la categoria degli apprezzamenti personali e aveva posto in incertezza gli accadimenti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale nei rapporti, nei verbali di accertamento delle azioni amministrative. Una deriva giurisprudenziale, cioè che è quella citata dall'avvocato Lozzi, che ha comportato, e cito testualmente la Corte, e può ulteriormente comportare una lesione al superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali e alle esigenze di garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, la cui tutela come sto citando, come sottolineato in materia alla Corte Costituzionale, è funzionale l'efficacia di piena prova attribuita all'atto pubblico dell'articolo 2700 Codice Civile. Quindi la Suprema Corte di legittimità ha statuito il principio che adesso è osservato, che non è ammessa la contestazione alla prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento, come è avvenuta la presenza del pubblico ufficiale rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Ma attenzione, è riservata al giudizio di querela di falso, quindi è l'ambito della fidefacenza, nel quale non sussiste limite di prova, è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione dell'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Questo intervento in funzione regolatore delle sezioni unite ha riscontrato, come ho detto, un'adesione nella successiva giurisprudenza che si sta formando. Ho citato, noi produrremo una serie di sentenze del 2009, del 2010, quindi recentissime, e ho citato anche, verrà allegato, citeremo una sentenza della sezione seconda civile che pur depositata dopo le sezioni unite, si capisce che la decisione è stata presa prima che decidessero le sezioni unite. Non vi è quindi, giungo al punto, contrariamente a quanto sostenuto, alcuna divergenza sulla nozione di atto pubblico fidefacente che è elaborata dal giurisprudenza di legittimità nei due settori civile e penale. E quindi qui non possiamo utilizzare l'argomento per avvalorare la tesi difensiva circa l'improprietà o la conosità della contestazione che abbiamo formulato. Il nucleo che caratterizza quindi la fede privilegiata dell'atto pubblico è la documentazione di un fatto storico sviluppatosi in presenza del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero di fatti e attività compiuti direttamente dallo stesso pubblico ufficiale. Citeremo e allegheremo poi i precedenti ancora della Corte, per cui ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre all'attestazione di fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, la circostanza che esso sia destinato ab inizio alla prova, cioè precostituita a garanzia della pubblica fede redatto da un pubblico ufficiale autorizzato. Vado veloce nella mia argomentazione, ricordando che la tesi difensiva, che è mirata a restringere la natura, l'ambito diciamo, della natura fidefacente dell'atto, viene quindi sviluppata evidenziando un contenuto strumentale della impostazione accusatoria, cioè si dice l'accusa è partita da una concezione sostanziale della contestazione degli imputati, ma rendendosi conto che c'è un difetto di prova sul punto, ha effettuato una virata, ha escogitato l'espediente del falso formale, limitandosi a sostenere che hanno detto il falso i pubblici ufficiali perché non hanno assistito personalmente ai fatti descritti in atti. La premessa che la difesa contesta, se ho ben capito, è che da parte dell'accusa si affermerebbe erroneamente che l'ufficiale di polizia giudiziaria può sottoscrivere atti verbali solo se ha compiuto personalmente le attività ivi documentate. In realtà la tesi che si vorrebbe confutare non è esattamente corrispondente a quella che si è sostenuto, ma già la necessità di questo espediente retorico è significativo. Ora, nell'esaminare la giurisprudenza che viene citata dalla pubblica accusa negli atti d'appello, la difesa ha abbozzato quello che gli anglosassoni definirebbero una sorta di distinguishing dei precedenti invocati per sottolineare la estraneità delle fattispecie decise a quella oggetto del giudizio. Ma quando si giunge all'esame dell'atto di appello della procura presso il tribunale, devo constatare che si omette di confrontarsi con la corposa analisi ragionata, così si intitola il capitolo della giurisprudenza richiamata nella memoria dibattimentale, e si sottolinea quindi, affrontando il problema un po' superficialmente, vedremo come, che la natura fidefacente degli atti, tutt'al più, e facendo riferimento a quella unica sentenza citata espressamente dall'atto d'appello, questo principio varrebbe per la relazione di servizio, ma non per gli atti di perquisizione e sequestro. Secondo il difensore, la relazione di servizio sarebbe infatti, cito, atto a contenuto esclusivamente descrittivo, a differenza degli altri atti di cui la contestazione, verbale d'arresto, perquisizione, sequestro. Ho detto, e non tedio la Corte, che la difesa non si confronta integralmente con le argomentazioni sviluppate nella nostra memoria dibattimentale richiamata in atti d'appello. Benissimo, ma ricordiamo un attimo la premessa dell'argomentazione della pubblica accusa, è che la documentazione degli atti di polizia giudiziaria, e entro nel campo del professor Lozzi, assume in taluno di questi atti, per disposizione imperativa di legge, la forma più completa ed integrale costituita dal verbale, che è una modalità di redazione dell'atto che in sé non può che essere fedele attestazione proveniente dall'autore dell'attività che si documenta nel suo svolgimento. Ciò evidentemente riduce l'area dei contenuti che esulano dalla descrizione dei presupposti di fatto e degli elementi che costituiscono l'attività compiuta che viene descritta nella maggior fedeltà possibile. Ne discende che il contenuto tipico dell'atto si concentra nell'attestazione fidefacente del pubblico ufficiale che compie l'attività, ovvero descrive fatti percepiti direttamente, siano essi avvenimenti o dichiarazioni. Il riconoscimento che viene più spesso affermato in giurisprudenza circa la natura fidefacente della relazione di servizio, ricavata dal contenuto descrittivo dell'attività, eventi, come dice la giurisprudenza spesso, che vengono rievocati dal suo autore, non può, noi abbiamo argomentato partendo da quella premessa di definizione giuridica, non può che valere a fortiori per gli atti di PG che sono a documentazione integrale tramite verbale, il vecchio processo verbale nella dizione del precedente codice di procedura. Noi avevamo richiamato la stessa nozione di verbale accreditata dai proceduristi che lo definiscono, cito, atto dichiarativo a contenuto descrittivo nel quale vengono riprodotti gli atti e i fatti che si compiono o accadono in presenza del suo autore. Io non so se il professor Lozzi contesti tale definizione e per quale ragioni affermi e accetti pacificamente la natura esclusivamente descrittiva della relazione di servizio, un atto cioè a documentazione sommaria, contrapponendola agli atti, ai verbali di perquisizione, sequestro e arresto. Ma fra questi ultimi atti si era evidenziato, nell'analisi anche della giurisprudenza, che assume un particolare significato la documentazione dell'attività di perquisizione, un'operazione che sempre i proceduristi definiscono caratterizzata da irrepetibilità cosiddetta intrinseca od originaria per l'inevitabile modificazione irreversibile dei luoghi che comporta e produce l'apprensione delle res in un certo contesto. E questa particolarità dell'atto richiede non solo integrale documentazione, ma consente di ritenere l'omessa documentazione di parte dell'attività compiuta o dei fatti percepiti dall'autore come rilevante in termini di verità-falsità del rappresentato nell'atto, ivi compresa la stessa rappresentazione della partecipazione del pubblico ufficiale al compimento dell'atto documentato, e su questo nella nostra memoria ci siamo dilungati con citazioni giurisprudenziali. E quindi fuorviante ricercare, a nostro avviso, negli atti di cui è la contestazione, contenuti che esorbitano dal nucleo essenziale fidefacente, che è legato alla diretta percezione e attività dell'autore dell'atto medesimo. Questo lo diciamo, e va detto secondo noi, su un piano astratto e teorico, ma ancor più lo dobbiamo dire sul piano della concreta fattispecie, analizzando cioè il contenuto reale che gli atti hanno assunto e che sono alla base delle contestazioni. Se analizziamo il contenuto di questi atti, che sono analizzati anche nei nostri atti di parte, l'accentuazione della differenza tra relazioni di servizio, verbale di perquisizione e sequestro, e rispetto al verbale d'arresto, questa differenza non sembra così eccessiva come si è voluta accreditare. Sul verbale d'arresto, qui che il verbale d'arresto documenti un atto anche a contenuto dispositivo, non significa che la parte che manifesta la volontà che esprime non trovi fondamento di gran lunga maggiore nella parte di gran lunga maggiore che illustra e descrive i presupposti di fatto, che questi sono verificabili sì, in termini di verità falsità. La distinzione che è riecheggiata nell'ordinanza del GIP più volte citata poteva avere un maggior rilievo nel panorama giurisprudenziale che aveva appunto il giudice per le indagini penali quando nel 2005 ha emanato quell'ordinanza, e su tale differenza ha limitato il suo intervento di controllo sull'inazione del pubblico ministero, perché effettivamente in base al suo disposto il GAVA qui ad esempio è chiamato a rispondere soltanto come sottoscrittore del verbale di perquisizione non di arresto. Ma alla luce del definitivo intervento anche qui delle sezioni unite del 2007 Scelsi, che riconosce la possibilità di esprimere in termini di verità falsità anche gli atti dispositivi che si basano appunto su attestazioni o presupposti di fatto non veritieri anche impliciti, perché la fattispecie invece la Corte è anche questa, il contenuto dell'atto d'arresto che dobbiamo analizzare in questa sede e che il giudice definisce valutativo appare ovviamente molto meno autonomo dalla parte descrittiva attribuibile in tesi anche all'attività di pubblici ufficiali diversi da coloro che esauriscono la loro nell'attività valutativa che esprime poi il contenuto dispositivo dell'atto. La difesa va oltre, cioè ritiene di poter poi smentire un caposaldo, così lo definisce, dell'impostazione accusatoria, cioè quello che ha portato il pubblico ministero a criticare nella sentenza di primo grado la parte in cui si afferma che sarebbe prassi notoria quella che consente la sottoscrizione degli atti di PG da parte di coloro che in qualche modo hanno partecipato all'operazione, non solo da parte di coloro che possono attestare personalmente i fatti compiuti o avvenuti. Questa prassi, argomenta la difesa, non solo non è contralegge e è presentata come prassi effettiva, qui apro una parentesi, noi anche su questo punto contestiamo che ci sia questa prassi e lo contestiamo sulla base di dati testimoniali ricavati proprio da poliziotti impegnati in quella operazione che non hanno firmato gli atti asserendo di non poterli firmare proprio perché non vi avevano partecipato. Questa prassi però, dice la difesa, addirittura ha un fondamento normativo esplicito che è ricavabile da plurime disposizioni. E non solo, ci sarebbe un avallo giurisprudenziale. Come riferimento normativo la difesa innanzitutto richiama lo stesso articolo 479, la fattispecie del falso ideologico. Nella sua ultima parte, dice il professor Lozzi, c'è una formula apparentemente di chiusura che descrive la condotta, verificabile in termini di falsità, di un pubblico ufficiale che comunque attesti fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. Si dice il professor Lozzi, e ha una conferma giurisprudenziale, che questi fatti sono diversi da quelli contemplati in precedenza dalla norma, che fa riferimento a attività compiuta o percepita dal pubblico ufficiale direttamente. Quindi la conclusione è: la fattispecie incriminatrice contempla la falsità di atti in relazione all'attestazione di fatti che non siano direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale, che perciò firma il verbale. La deduzione che se ne trae è che il sottoscrittore dell'atto può non coincidere con il pubblico ufficiale che attesta atti o fatti personalmente compiuti o percepiti. La difesa cita una sentenza in massima, sia pure in maniera incompleta. Ricordiamola, l'articolo 69 configura un falso ideologico pubblico ufficiale a fattispecie multipla e a condotte tipiche. Tutte le ipotesi delittuose della norma prevista si riferiscono all'attività di attestazione pubblico ufficiale, ivi compresa la fattispecie relativa alla falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, che riguarda fatti, sottolinea la difesa ed è nella massima, diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, virgola, aggiunge la Corte, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale di attestare la verità. Quest'ultima parte è omessa nella citazione. E questa elisione non pare asettica, se poi rapportata alle conclusioni che se ne traggono nella fattispecie concreta, dal momento che qui si rimanda all'individuazione del contenuto tipico dell'atto nel suo contenuto fidefacente. Il fatto diverso, cioè quello non direttamente compiuto o percepito, deve rientrare, per il contenuto tipico dell'atto, nell'ambito del dovere di attestazione derivante dalla funzione propria del pubblico ufficiale. Questo vuol dire la Corte, insomma. Se la difesa vuole dimostrare la legittimità della trascrizione della sottoscrizione degli imputati non su fatti direttamente compiuti o percepiti, dovrebbe, in base a questo principio che è richiamato, individuare quale sia l'oggetto di attestazione a partire dal tenore dell'atto da parte del pubblico ufficiale nel caso di verbali di arresto, perquisizione e sequestro, oltre che alla notazione della notizia di reato. Non è dato comprendere, cioè, la ragione della sottoscrizione su atto che sono a contenuto integralmente o parzialmente descrittivo, salva l'assunzione di paternità e di responsabilità dell'operazione documentata in relazione alla propria posizione gerarchica e funzione. Ma non basta, la difesa richiama anche altre norme che contemplano la possibilità che il pubblico ufficiale sottoscrittore attesti fatti non direttamente percepiti o rievocati. Una di queste norme sarebbe il pluricitato, lo dico perché anche le altre difese nel corso del procedimento l'hanno più volte citato, l'articolo 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, che rimanda gli adempimenti di cui l'articolo 386 del codice in caso di arresto fermo, stabilendo che ad essi possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito un provvedimento precautelare, il provvedimento precautelare. Ma, dice la difesa, anche l'articolo 383 del codice di procedura disciplina il caso di arresto in flagranza compiuto dal privato, e qui dice evidente che non, il verbale non lo fa il privato, e quindi è un'altra ipotesi in cui si presuppone che sia diverso l'estensore, il sottoscrittore dell'atto, e del verbale relativo. La difesa poi dice, ma anche l'articolo 352 del codice di procedura, che disciplina la perquisizione e dispone che siano eseguiti da ufficiali di polizia giudiziaria, e sebbene noi sappiamo nel caso di operazioni complesse è l'ufficiale coordinatore che firma il verbale, se materialmente l'agente a compiere l'atto di perquisizione è poi l'ufficiale che si assume la responsabilità dell'attività che non ha materialmente compiuto. E le argomentazioni così esposte dalla difesa sono confezionate in maniera suggestiva, però dirette forse a confutare principi non sostenuti e con le implicazioni che ne vengono tratti. La necessaria coincidenza tra il sottoscrittore dell'atto e il pubblico ufficiale cui va attribuito il contenuto fidefacente dell'atto non è infatti smentito da queste norme, ma va, lo ribadisco, rapportato al contenuto dell'atto come espresso nel suo tenore letterale. Ogni parte dell'atto suscettibile di fornire prova della verità di fatti direttamente percepiti, ovvero comunque appartenenti al contenuto tipico, cioè gli altri fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, deve trovare il suo autore. E quindi in conferente il richiamo all'articolo 120 della disposizione di attuazione, un riferimento che è già stato invocato davanti al GIP, che ne aveva dichiarato l'irrilevanza rispetto alla sottoscrizione del verbale di perquisizione ascrivibile all'imputato Gava. Ma approfondiamo la tematica. La norma fa riferimento agli adempimenti di cui l'articolo 386, che incombono agli ufficiali di PG, che sono facoltizzati esplicitamente, e di cui si facoltizza esplicitamente il compimento a soggetti diversi dagli operatori. Se c'è questa facoltà prevista espressamente, si presuppone, in funzione derogatoria, che ciò non discenda da un principio generale. Ma la lettura dell'articolo 336, che è richiamato rende evidente che questi adempimenti sono di natura eterogenea. Alcuni collaterali o successivi all'atto di arresto o fermo medesimo, cioè atti già documentati nei rispettivi obbligatori verbali. Ma non si può negare che fra gli adempimenti in questione, stante il richiamo generale, sia incluso anche quello della redazione del verbale e con l'indicazione che la norma fa del contenuto necessario dell'atto. Nel caso in cui a questo adempimento si provveda ex articolo 120 CPP, però occorre tenere presente che in seguito alla modifica dell'articolo 195 del codice di procedura che ripristina il divieto di testimonianza derelato dell'agente ufficiale di PG, l'eventuale firmatario non al corrente dei fatti per diretta osservazione o compimento personale non potrà riferirne come testimone, sicché la redazione del verbale dovrà tener conto e indicare le persone in grado di riferire. Un dovere di attestazione autonomo che incombe al sottoscrittore che per ragioni di organizzazione interna al corpo di polizia o di gerarchia si avvale di questa facoltà dell'articolo 120 disposizione di attuazione, il cui testo non ha subito modificazioni in relazione al nuovo disposto del 195. Ma l'articolo 120, ultimo comma, impone all'ufficiale di PG un controllo di legalità dell'atto già compiuto eventualmente da operatori che hanno la qualifica di agenti. Un controllo che interviene ancor prima di quello dell'autorità giudiziaria. E questo compito, cui fa riferimento anche l'articolo 386, va adempiuto prima, ed anzi a volte in alternativa, alla redazione del verbale che per sua natura responsabilizza gli stessi ufficiali ad una verifica dell'operato dei subordinati, al fine eventualmente della immediata liberazione dell'arrestato, ex articolo 389, e quindi non è questa una certa una passiva presa d'atto di un'operazione compiuta. Ma il punto che rende fuorviante il riferimento alla norma, nel caso concreto, è che nel verbale di arresto di cui noi ci occupiamo, tutti gli ufficiali di PG sottoscrittori, ad eccezione appunto del GARA, non sono diversi da coloro che hanno eseguito l'atto di arresto. Ad essi, quindi, a buon titolo deve farsi risalire la responsabilità di quanto attestato, in perfetta coincidenza con il tenore letterale dell'atto. E questo tenore letterale dell'atto, voi ve lo potete rileggere quest'atto, perché ha un'evidenza, come dire, pregnante. La lettura di quest'atto fa capire il concetto res ipsa loquitur. Ecco. Questo tenore letterale dell'atto non abilita nessuno a ritagliarsi delle nicchie esclusive nell'ambito valutativo di elementi che gli stessi sottoscrittori che dovrebbero esaurire l'attività nella valutazione hanno concorso a formare e di cui erano perfettamente consapevoli nel momento in cui hanno privato della libertà personale 93 persone, perché così è stato, sono state le persone già dalla scuola dopo la perquisizione condotte al centro di detenzione di Bolzaneto, piantonate negli ospedali, e non c'è dubbio in giurisprudenza che il momento dell'arresto coincide con quello della effettiva privazione della libertà personale. E quindi noi non possiamo, e mi riferisco a uno degli assistiti proprio dal professor Lozzi, immaginare che il dottor Caldarozzi, che è il riferimento sul campo di tutti gli operatori di squadra mobile, che ha coordinato e diretto nell'attività materiale, che è attivo partecipe di quel direttorio di comando che comprende dirigenti anche superiori a lui, ma privi della qualifica di ufficiali di PG, tra cui il Gratteri, ecco, è inconcepibile che possa aver soltanto recepito una decisione presa dai subordinati che appongono la firma a quel medesimo atto. Cioè, non sta in piedi una ricostruzione né in fatto né giuridica così. E a maggior ragione dobbiamo pervenire alla stessa conclusione se l'arresto o il suo perfezionamento, dettato magari dalla decisione finale circa un titolo giuridico legittimante l'adozione di questa misura, se queste fasi si è perfezionata dopo l'ulteriore e più completa valutazione degli elementi probatori raccolti durante l'operazione. Quindi questa pretesa estraneità, ad esempio del dottor Caldarozzi, in questa operazione sfociata nell'arresto, tanto da invocare il 120, cioè l'arresto effettuato da altri, è una circostanza che è contraria non solo al costituto probatorio in fatto, ma anche a elementari massime di esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, gerarchicamente strutturate, come il corpo di polizia di cui si è accertata l'attiva presenza e organizzazione sui luoghi, anche in particolare di questo funzionario. La difesa invoca un'altra norma, che è l'articolo 514 del codice di procedura, che richiama la possibilità di lettura degli atti di polizia giudiziaria da parte del teste, sia agente che ufficiale, che può essere autorizzata, questo articolo 499,5, a esaminare, a consultare in aiuto alla memoria atti o documenti da lui redatti. Si fa riferimento a quella corposa interpretazione giurisprudenziale per cui la consultazione di tali atti può avvenire non solo da parte di coloro che sono formali o materiali redattori, ma anche da parte di altri che comunque abbiano preso parte all'operazione che è documentata. Ancora una volta, dice il professore, sarebbe prevista la possibilità di testimonianza anche da parte di chi non ha percepito direttamente i fatti. Non sarebbe sostenibile, quindi, come ritiene il PM, che peraltro, per inciso, cita il GIP nella sua ordinanza, quel GIP più volte invocato, non sarebbe quindi sostenibile il principio per cui il sottoscrittore degli atti si offre come testimone del contenuto dell'atto, che è appunto quello che il GIP diceva nella sua ordinanza. Questa tesi non può condividersi se si analizza compiutamente, perché nell'interpretazione giurisprudenziale che si è invocata si verte in tema di testimonianza, non c'è dubbio, ed è ovviamente resa la testimonianza da chi ha conoscenza dei fatti, ed è la testimonianza la prova di assumere, non il documento, che vale solo a rinfrescare la memoria del teste. Cioè, il documento non aggiunge nulla alla conoscenza diretta del teste. Il principio codificato dall'articolo 49,5 è comune alla disciplina della testimonianza nei sistemi di rito accusatorio a cui il codice dell'88 si è ispirato, e questa interpretazione giurisprudenziale, che se vogliamo è anche contro il tenore letterale della norma, va comunque incontro alla ratio dell'istituto, così come si è anche sviluppato nei sistemi di riferimento, per cui il documento può essere consultato non solo da chi lo ha materialmente redatto, ma anche da chi l'abbia semplicemente controllato, verificato, come si dice in quei contesti. Ma a questo punto bisogna intendere la ratio della previsione per trarne i corollari corretti, perché la difesa ne trae il principio per cui tale evenienza dimostrerebbe che è prevista, anzi fisiologica, una testimonianza anche da parte di chi non ha percepito direttamente i fatti. Ma non è così, ma è l'opposto. Le sentenze cui si è fatto riferimento, e le ho annotate tutte nella nostra memoria, poi sono citate tutte e anche allegate, queste sentenze avvalano un'interpretazione della norma che consente la lettura di atti di polizia giudiziaria, sotto la specie di atti redatti personalmente, anche e solo al teste che, avendo partecipato all'operazione, renda testimonianza su, cito, una sentenza citata dal professore, fatti noti per conoscenza diretta e la visione del documento costituisca semplice ausilio tendente a facilitare il ricordo, anche se l'atto non sia stato da lui stesso redatto o formato. Cioè, la Corte, in questa pronuncia, come in tutte le altre, è chiara nel ribadire che l'utilizzo del documento per l'ausilio alla memoria del teste non può sostituire la testimonianza, né può tradursi in un aggiramento del divieto di lettura degli atti, questo è l'articolo 514 CPP. Nel caso del 499,4, la lettura rinfresca la memoria di una persona già a conoscenza diretta dei fatti storici che sono rappresentati nell'atto. Quindi la linea di giurisprudenza che viene citata, con interpretazione espansiva, d'accordo, ma comunque consolidata, consente che i testi, a diretta conoscenza dei fatti, possano avvalersi di un atto formalmente redatto e sottoscritto da altri, nelle persone dei superiori gerarchici, che proprio a quei testi individuati del loro ufficio fanno riferimento. E ritorniamo al punto. La sottoscrizione dell'atto da parte dei superiori gerarchici vale come assunzione della responsabilità dell'operazione e dell'operato dei subordinati dell'ufficio, i testi. Questo si evince dalle massime citate dalla difesa, per cui, cito una principale, che è la sentenza Morabito ed altri del 94 della sezione prima, per redattori degli atti e documentazione di attività compiuta da testi che siano ufficiali di PG devono intendersi non solo i loro materiali cooperatori o coloro che sono sottoscrivendosi o coloro che sottoscrivendoli se ne siano assunte la paternità, ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti, riferendo al compilatore il proprio operato. In un'altra pronuncia citata si esprime lo stesso principio nella diversa e più ovvia fattispecie di azione congiunta di più agenti operanti. Per cui, dice la Corte, è il verbale da intendersi riferibile all'intero gruppo dei coagenti, anche se l'atto è stato poi sottoscritto soltanto da uno di essi, superiore gerarchico. Cioè, nella giurisprudenza, se la analizziamo con attenzione, possiamo ricavare il principio che anche il sottoscrittore, che non può direttamente riferire i fatti, riferisce ed indica tuttavia il test diretto appartenente all'ufficio comandato e in ciò palesa la funzione della sua sottoscrizione. E ricordiamo, perché non è da poco, che secondo la nuova disciplina dell'articolo 195 non sarà ammessa la testimonianza del relato da parte dell'agente ufficiale di PG e quindi non può dubitarsi che chi firma, ma non avendo partecipato, non può riferire di quanto abbiano detto i colleghi, ma deve, tutt'al più questo testo, limitarsi a fare il nome dei colleghi a conoscenza diretta dei fatti. Nel sistema vigente, quindi, in caso di agente ufficiale di polizia giudiziaria, non è ammesso, come ha sostenuto, mi pare erroneamente, la difesa, la possibilità di testimonianza che da parte di chi non ha percepito direttamente i fatti. E gli imputati sottoscrittori degli atti, in questo caso, che tale qualifica hanno, non possono sottrarsi alle norme, né all'articolo 195,4, che non consente di riferire ciò che si è preso oralmente in operazione, né, secondo il disposto del comma 5, possono riferire quanto appreso in altre forme, ricordate ad esempio la lettura della relazione di Canterini. Nella fattispecie concreta cosa si è verificato? I dirigenti superiori gerarchici non hanno firmato in tale qualità rivestita. Nessun ufficiale si è esplicitamente assunto l'integrale responsabilità dell'azione di coordinamento e comando d'operazione. Non sanno i sottoscrittori indicare i testi e le fonti dirette dei fatti rappresentati negli atti anche da loro sottoscritti. Gli altri sottoscrittori che non sono dirigenti, lungi dall'essere immateriali esecutori dell'attività o fonti dirette dei fatti rappresentati, sono privi a loro volta di conoscenza diretta. Nessuno sa indicare la fonte primaria, per cui il contenuto rappresentativo dell'atto non ha né autore né conferma da parte dei sottoscrittori. La somma delle conoscenze dirette individuali, l'abbiamo detto più volte, non ricostruisce l'intero contenuto dell'atto, neppure nella parte fidefacente. V'è dichiarazione e consapevolezza dell'impossibilità di rintracciare aliunde di operatori. C'è un rovesciamento, quindi, nel caso sottoposto al vostro giudizio, dell'impostazione che si ricava dalla giurisprudenza citata. La firma non vale come assunzione della paternità dell'atto e dell'attività documentata, ma al contrario vale a prendere le distanze da ciò che viene rappresentato in termini di responsabilità formale e sostanziale. Si è dimostrato, e valgono i richiami alle memorie, nell'appello, che la stessa raccolta e individuazione dei sottoscrittori degli atti non seguono alcuna logica di organizzazione gerarchica o funzionale, né tantomeno riflettono il contributo più significativo degli operatori. Non so, gli operatori che materialmente hanno eseguito le operazioni, ciascuno con funzionari di riferimento nei vari livelli e con obbligo di rapportarsi a loro, questi funzionari non sono, gli operatori non sono mai stati individuati e mai sono comparsi come testi. Non hanno potuto aggiungere la loro testimonianza ed il loro diretto patrimonio conoscitivo che li avrebbe legittimati sì ad avvalersi degli atti anche non sottoscritti, come abilita l'articolo 499 del codice di procedura, quantunque essi non siano appunto formali sottoscrittori. Cioè qui c'è una dimostrazione senza possibilità di credibile confutazione della falsità delle circostanze attestate, con la consapevolezza da parte dei sottoscrittori che mai si sarebbe potuto indicare la ipotetica fonte diretta. Questa è una particolarità della fattispecie che induce forse a ritenere superflua anche una confutazione sul piano astratto. Allora, il verbale di perquisizione. Qui abbiamo un dictum della Cassazione che è stato oggetto di interpretazione. Si è fatto riferimento anche da parte di altre difese, l'ha accennato il professor Lozzi, ma si è dilungato il professor Mazzaduri, sulla complessità dell'atto che deriva dall'apporto parzializzato di più soggetti in una corrispondente complessità dell'operazione. Si dice il verbale di perquisizione si offre come prova dei dati, delle persone, testimoni, dei fatti documentati, ma questi devono essere individuati caso per caso. Si riprende la tesi, quindi, che l'ufficiale coordinatore della perquisizione sottoscrive legittimamente l'atto pur non essendo il responsabile dell'operazione materiale. Si cita di nuovo giurisprudenza che affronta fattispecie relativa a complesse operazioni di perquisizione e sequestro di ingente documentazione, in relazione alla quale, alle quali operazioni, dice la difesa, si è affermato il principio per cui l'atto è riferibile ad un intero gruppo, all'ufficiale coordinatore o superiore gerarchico. A prescindere, che sarà poi quello che firma, dal suo materiale apporto, che è ovvio che si deve ad altri. E questa giurisprudenza poi viene fatta confluire in quella che consente appunto la lettura, per rinfresco la memoria, dell'atto non redatto. Ma il raffronto tra le fattispecie della giurisprudenza citata nel nostro caso dimostra che la ratio decidente delle pronunce citate, ad esempio la sezione terza 27.198 Ciriello, citata espressamente in un caso di verbale di constatazione della Guardia di Finanza in verifica fiscale, ecco, questa fattispecie non si attaglia alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Un conto è acquisire documentazione che verrà esaminata e, come dice la giurisprudenza citata dal professor Locci, spulciata da una serie di operatori, perché il relativo verbale di acquisizione può dar conto, in ciò esaurendo il contenuto tipico e probatorio dell'atto, del mero rinvenimento in un determinato luogo, la sede di una ditta, nell'esempio che ho citato. Un conto è sequestrare un arresto il cui possesso costituisce di per sé reato o che assume significato solo in un determinato contesto e con specifica attribuzione a taluno, lo stupefacente, l'arma. Non è un caso che, a differenza degli altri oggetti, nella falsa attestazione del sequestro del bottino moto si specifica la loro collocazione, proprio per le conseguenze giuridiche, attribuibilità, che da tale collocazione derivano. L'indicazione dell'operatore che ha materialmente compiuto l'atto, quindi, rientra nella specifica attività di coordinamento o direzione del superiore che firma, se firma in tale qualità, come l'indicazione del contesto di acquisizione di altri oggetti, come quelli che sono stati sequestrati come armi proprie. L'attività materiale, quindi, non può essere imputata direttamente alla squadra o all'equipe e così al dirigente, come negli altri casi, dove è irrilevante la prova della modalità e del contesto di acquisizione, anche agli aspetti di irripetibilità, oltre che di personalità dell'atto. L'omissione di queste indicazioni si è visto, più volte l'abbiamo citato in giurisprudenza, talora un autonomo rilievo in termini di falsità. Si sostiene che il GIP, formulando l'imputazione, ha però contrapposto in maniera troppo netta questi atti di polizia giudiziaria e si allude al fatto che anche il verbale di perquisizione dell'articolo 41 TULPS ha i suoi presupposti di valutazione giuridica. E nel caso concreto si argomenta c'è una fase che ha visto la partecipazione di diverse persone, alcune menzionate o no nel tenore dell'atto. La difesa non si spinge oltre sul piano oggettivo per argomentare la parificazione degli atti, ma a questo punto affronta direttamente il problema dell'elemento psicologico e si sostiene, cioè si risostiene, che lo svolgimento di un'attività correlata, cioè l'identificazione che contribuisce a dare significato giuridico e probatorio agli effetti della perquisizione e la partecipazione alla valutazione dei presupposti giuridici dell'atto hanno reso in quel contesto, nella prospettazione del soggetto, addirittura doverosa la sottoscrizione. Dal momento si dice che l'estraneità è solo rispetto all'attività materiale, ma non estraneità alla responsabilità dell'atto. Se anche e cito testualmente, l'attività di identificazione non rientra nel concetto di perquisizione, si dice può comunque rientrare nel verbale. Nonostante l'inequivoco tenore letterale dell'atto, da cui appare la menzione, qui stiamo parlando del GAV, come un effettivo perquirente, la difesa sostiene l'ipotesi dell'errore colposo. Qui la descrizione che ha offerto la difesa, l'avvocato Marzaduri, rasenta il surreale. Si afferma che Gava non è che vada altrove in fondo, va sui luoghi dell'operazione e se su indicazione di un altro funzionario sbaglia obiettivo entrando nella scuola Pascoli, non si allontana dai luoghi, anzi si dice, e cito, si avvicina alla via Spertini. E questo è il microfono giusto a questo punto. Abbiamo scoperto. Si dice, si avvicina alla via Spertini, non entrando per la presenza di troppe persone, per la confusione, decidendo di rimanere sulla porta per vedere cosa succede. E quindi, dice la difesa, c'è vicinanza fisica a ciò che sta avvenendo, finché poi non viene richiamato a Caldarozzi per l'attività di identificazione. Questa argomentazione, voi capite, che non è accettabile neppure sul piano della mera verosimiglianza. Stiamo parlando di un imputato che avrebbe maturato nella sua coscienza la doverosità dell'attestazione del suo apporto ad una perquisizione in un edificio dove non è mai entrato, avendo partecipato alla valutazione dei presupposti del 41 TUPS in questura, mentre quel funzionario, nella sua rappresentazione, non avrebbe nel contempo maturato la consapevolezza del dovere di riferire del suo operato nel diverso edificio, ove si è trattenuta diretto una perquisizione arbitraria. Il preteso apporto materiale alla perquisizione attraverso l'attività di identificazione o il suo riflettersi sul piano soggettivo al momento della sottoscrizione, quindi non ha possibilità di essere sostenuto, nonostante gli sforzi, perché cozza contro il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa proprio nel 2007 nel procedimento Troiani e Gava. Ora, la pronuncia resa alla Suprema Corte, siamo chiari su questo punto, per quanto annulli la sentenza su un piano di indizio logico della motivazione, non elude però il quesito posto dal ricorso del pubblico ministero, che poneva già il duplice tema di valutazione della condotta del GAV, una valutazione che presupponeva principi di diritto per la qualificazione della condotta sotto il profilo dell'elemento materiale, perché si evidenziava che il ragionamento del GIP, che aveva accolto la richiesta di archiviazione per un subordinato, l'ispettore Amiceto, che era sottoscrittore anche egli non presente alla perquisizione, suggerendo che l'attività di identificazione che costui aveva svolto poteva legittimare la sospensione dell'atto, questo principio non era giuridicamente accettabile. Dall'altro lato, il ricorso evidenziava che eravamo in una sentenza istruttoria, per valutare l'elemento soggettivo bisognava svolgere il dibattimento e ricostruire il contesto in cui aveva operato Gava. Allora si dice, ma la procura è entrata in contraddizione, perché ciò che può valere accetta nei confronti dell'ispettore Aniceto, che è nella posizione di Gava, non, e che però, dice il GIP, ha partecipato alla perquisizione perché ha fatto l'attività di identificazione, sta bene in questo caso e non nel caso del Gava. La procura diceva che l'archiviazione avrebbe potuto sostenersi più correttamente per altre ragioni, e cioè in base magari alla posizione di mero subordinato dell'ispettore, ma sotto il profilo dell'elemento materiale questo dato che è menzionato nel ricorso smentisce la supposta incoerenza della posizione dell'accusa. Alla Corte di Cassazione si è chiesto chiarezza sul piano giuridico in relazione all'elemento materiale della condotta di falso contestata al GAV in relazione all'atto sottoscritto. E la Corte esclude, nel caso concreto, che l'attività di identificazione possa concorrere a integrare la partecipazione all'atto della perquisizione e quindi che possa legittimare alla firma. La Corte sostiene che per valutare la legittimità della sottoscrizione di un atto di prevenzione bisogna fare riferimento alla natura dell'atto di cui solo può rendersi conto sul piano soggettivo il funzionario. La Corte non menziona, e può farlo, alcuna possibile legittimazione derivante dal ruolo gerarchico rivestito o ad apporti valutativi di alcun genere, ritenendo assorbente il profilo dell'assenza all'operazione materiale. Qui la sentenza è netta. Dopo aver ribadito nella fattispecie concreta l'estraneità dell'operazione di identificazione compiuta successivamente e indifferita, si esprime così la Corte, nella caserma di Bolzaneto al Gara, in questa valutazione la Corte si pronuncia sul contenuto del verbale di perquisizione e non può che esprimere il concetto in termini più netti poi nella alternativa che pone sul piano dell'elemento soggettivo, e cioè valutare se colui che ha firmato, dice la Corte, ciò che non doveva. È possibile un atteggiamento colposo in grado di indurre il funzionario a non rendersi conto della natura dell'atto, cioè a firmare ciò che non doveva? Dice la Corte, è poco plausibile, e qui il dibattimento è servito per questo. Perché il funzionario deve saper distinguere fra un atto cui ha partecipato e un atto cui non ha preso parte. L'altra alternativa, quella di aver firmato per il racconto del relato dei colleghi, quindi ci siamo all'interno dell'area del dolo, e la Corte mette anche un pizzico, come dire, di valutazione in più, dicendo: ma questa non è soltanto fiducia, ma forse è solidarietà all'interno del corpo, ma capisce la fattispecie concreta che deve esaminare. Io ritengo quindi che, riportandosi al tenore degli atti e riportandosi a quelli che sono i corretti i principi correttamente intesi della giurisprudenza della legittimità, non vi sia proprio spazio per argomentare le tesi di pensiero. Farei un affronto a voi se leggessi, a fare il contenuto letterale dell'atto. Se voi leggete il verbale di perquisizione, ciò che dice la difesa non c'è. C'è la rappresentazione di un'attività personalmente compiuta, con l'indicazione dei sottoscrittori e degli uffici di appartenenza. A confutazione compiuta dell'argomentazione sul piano giuridico, e signor Presidente, teniamo a sottolineare questi profili, perché la rilevanza di questo caso per l'ufficio del pubblico ministero si ha soprattutto per quello che possono essere i suoi effetti anche sul piano della statuizione dei principi in casi analoghi e per l'operato sia degli operatori del sistema. Quindi non sembri, come dire, una enfatizzazione eccessiva di quegli aspetti giuridici che purtroppo siamo poi ricondotti a sminuire o confinare nella rilevanza proprio per la pregnanza e l'evidenza della nostra fattispecie. Qui mi rendo conto che devo andare ancora più velocemente di quanto pensassi, che a confutazione completa, diciamo, delle argomentazioni sul piano giuridico si possono ricordare alcune recenti pronunce della giurisprudenza e della legittimità che sono intervenute dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Ma per questi richiami
difatti,
sono scritti.
Esatto. Infatti mi accingevo a dire, ma per questo ce l'ho scritto. Vi segnalo però, e per attirare la vostra attenzione su un punto, che c'è un recente indirizzo nella giurisprudenza e della legittimità che credo sia opportuno segnalare. E questo indirizzo investe l'interpretazione, che oserei dire quasi plurisecolare, della fattispecie di calunnia. Spesso nella discussione ho presente in particolare la distinzione che spesso fa l'avvocatura dello Stato, quando dice: vabbè, il falso è una questione formale, ma la calunnia richiede un dolo più pregnante e quindi non è automatico, diciamo, l'equiparazione tra l'elemento soggettivo eventualmente necessario per integrare il reato di falso, che può essere anche sotto la forma del dolo eventuale, e invece quel dolo pregnante che richiede la calunnia nella duplice veste, nella duplice direzione della consapevolezza della falsa denuncia, ma della innocenza dell'incolpato. E questo recente indirizzo, che si esprime fra il 2009 e il 2010 in tre sentenze, che di fatto nel CER della Cassazione sono menzionate e massimate senza riferimenti a precedenti né conformi né contrari, dà rilievo ed enfasi agli elementi che possono eventualmente indurre in errore il denunciante sulla colpevolezza reale dell'accusato. E qui si dice apertamente, si introduce un elemento di ragionevolezza, cioè gli elementi che sono posti alla base della denuncia, infondata, un'ipotesi falsa, devono essere ragionevoli. Ed è una sottolineatura che lascio alla Corte poi di valutare e parametrare sulla base, come dire, delle forzature che sono state fatte anche per giungere a quella famosa valutazione giuridica del compendio probatorio che ha legittimato l'arresto, e per vedere quanto e come di strumentale ci possa essere, come dire, nella costruzione dei vari pilastri dell'arresto, e valga per tutti il famoso manoscritto dell'esponente di spicco dell'associazione Szabo Jonas. Ecco. Di più, in questo caso, noi dobbiamo riflettere che in tutti i sottoscrittori degli atti partecipanti all'operazione con funzioni apicali c'è la consapevolezza di non poter ragionevolmente attribuire, e talora assolutamente, le condotte costituenti reato oggetto di denuncia in stato d'arresto quantomeno a tutti gli occupanti della scuola. Cioè, nella nostra imputazione c'è un collante che è analogo al collante che viene usato, che è quello della fattispecie associativa, che costituisce la formale giustificazione resa da un imputato per argomentare la propria convinzione della necessità di questa retata globale. E questo collante non solo è basato su pretestuose ipotesi e manipolazioni di elementi fattuali, per cui lascio la Corte di individuare questi elementi di forzatura, ma non può comunque escludere la chiara estraneità di taluni arrestati alle altre condotte delittuose. C'è un'altra pronuncia che vi ricordo, che è recente, che è lapidario in proposito, sezione sesta, 19-6-2009, Raspaolo: si rende colpevole del reato di calunnia anche colui che formula consapevolmente la falsa accusa di un reato nei confronti di persona conosciuta come colpevole di un reato diverso. La conoscenza della colpevolezza dell'accusato per la commissione di un reato non legittima la formulazione dell'accusa per la commissione di un reato diverso. Voi capite che anche adottando il criterio di esclusione più favorevole agli imputati, non può trovarsi una spiegazione, alla luce di questi principi, ragionevole per l'attribuzione del reato di resistenza a Marcover e a tutte le persone che sono state catturate al di fuori dell'edificio perché fuggite dallo stesso. Una situazione che abbiamo visto non è neppure rappresentata negli atti, nel tenore degli atti. Quindi falso per questo è il dolo di calunnia esemplare. Tralascio la Corte Europea che è in fondo. Vengo ad affrontare rapidamente, e non so che ore possa aver fatto, so che ho fatto, sono le 15 minuti. Guardi, Presidente, io affronterei, forse magari dopo una pausa a caffè, il ruolo dei dirigenti apicali Lupero e Gratteri nella fattispecie concorsuale, e molto più brevemente analizzerò un attimo le posizioni. Ma io mi ero prefigurato di finire per l'una, diciamo per la pausa pranzo. È troppo?
No, non è giusto. Vediamo. Poi succede. Le parti civili e la difesa.
Non ci crede nessuno, Presidente.
No.
Ma ci crede quello che dice. Presidente, ma
oggi è dedicata alla cosa pubblica prima.
Io avevo capito.
Presidente, allora capito che fosse capisco c'è cioè, l'equivoco e il suo stringere i tempi, perché noi tutti, parte privata e pubblica, abbiamo inteso oggi la parte pubblica, domani l'accusa privata.
Così era.
Così abbiamo inteso, Presidente.
Sono tre giorni di seguito.
Ah no, fa fede. Siamo noi in errore.
Presidente, se
posso. No, ma Presidente, cioè, io. Presidente, mi scuso, cioè, capisco che cioè, io mi ero tarato su questo, cioè, non è che. No, va bene, d'accordo.
Scusi, oggi quindi.
Però.
Riepilogare.
No,
non è problema, lei ha fatto quello che
aveva. No, mi spiace.
Non riesco a studiare da te. No, basta alzare un pochino.
Basta alzare la voce, soffrire.
Non si sente bene anche se vuole.
Dicevo, sto facendo. Se il procuratore generale all'estero replica deposita una memoria che fa che insegnate è contentiosa di ordine di 40.000 di pagine, non è neanche pensabile che tutti siano in grado di replicare questa.
No, avvocato, non funziona così.
Scusi Presidente, ma per essere chiaro, anche perché non voglio mancare, cioè, questo siamo sul piano degli accordi tra gentiluomini, anche al di là della regola di procedura penale, io mi sono dilungato nell'esposizione pur volendo depositare la memoria scritta, proprio per evitare che ci sia discrasia fra lo scritto e la disposizione orale, per cui si dica c'è un'attività aggiuntiva e replichiamo. Quello che c'è nella memoria scritta è nella sostanza quello che. Questo.
Allora, il discorso quindi è questo: scusi, il ritardo verbale.
Il tuo mistero ce la può, visto che io dovrò parlare il giorno. Allora, posso averlo?
Di via, mi è stato fatto male per l'intervento di.
Dopo si chiama.
Avvenendo finora il seguente calendario di vendita della vendita: 5 maggio, 30 aprile, parte civile, 16, 8 maggio, 20, parte di avvocatura di Stato e 17. Questo è
esatto. 5 maggio. Oggi è 4, Presidente.
Quindi parte civile.
Chiedo scusa Presidente, quindi, se posso ancora brevemente interloquire, c'era un gentleman's agreement tra le parti civili e la Procura Generale, per cui la prima giornata sarebbe stata riservata alla discussione della Procura, le parti civili domani e ci conterremo entro la giornata sicuramente.
Alle imprese 6 e 18, Presidente. 6 e 18.
Va bene.
Ma ha fatto correre, Presidente, ma ha fatto correre. Chiedo scusa, no, se non sono troppo irrispettoso, a questo punto chiederei io la pausa per un caffè. Perché.
Adesso fa, dunque.